Ciao, sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro come te che stanno seguendo questo podcast. È veramente gratificante scoprire che più di 1300 persone, dopo un paio di mesi di pubblicazione, abbiano trovato interessante i miei soliloqui notturni. Mi fa estremamente piacere ed è una spinta nel continuare a produrre storie sull'architettura, sul design, su tutto ciò che ci circonda, per poter dare una interpretazione alla nostra realtà. Oggi parliamo di femminismo, del Me Too del 1600. Voglio presentarvi la mitica Plautilla Bricci, nata il 13 agosto del 1616 a Roma e morta nel 13 dicembre nel 1705. Plautilla era una donna straordinaria. Purtroppo di lei non esiste un ritratto ufficiale e ci è difficile immaginare una donna del 600 e di mestiere era una pittrice e fin qui ci siamo, ma soprattutto architettrice. Questo termine fu coniato proprio nel 1600 per indicare la prima donna architetta. Ora, in passato, nel 1500, c'erano sicuramente state delle nobili donne che avevano curato il restauro del loro feudo, del loro palazzo, della loro casa nobiliare, riarredandolo, riadattandolo, ma nessuna di queste era una professionista. Infatti, la nostra mitica Plautilla era di mestiere una pittrice e un'architettrice, cosa assai rara in quegli anni. E presumibilmente possiamo affermare che fu la prima architetta dell'epoca moderna, ovvero sia dal Medioevo in poi, ma possiamo dire dalla nascita dell'uomo in poi, nell'Occidente, ad aver assunto la professione di architetta. Sicuramente fare l'architetto in quegli anni implicava conoscenze di statica, tecnica delle costruzioni, di prospettiva, di disegno, che erano difficilmente accessibili alle donne, che fondamentalmente si trovavano di fronte a due scelte: o diventare la moglie di un nobiluomo e quindi vivere alla sua ombra e nella sua casa, oppure dedicarsi alla carriera religiosa e quindi diventare suora. Anche in questi ambiti potevano ricoprire ruoli di primaria importanza nella vita sociale di quegli anni. Ma un altro fattore che impediva alle donne di poter, diciamo, realizzare delle abitazioni, progettare dei palazzi e degli edifici, era anche che dovevano avere a che fare con delle maestranze al 99,99% maschili, che queste difficilmente sarebbero state assoggettate a delle direttive provenienti da una donna. Una cosa molto particolare è che anche oggi tutte le costruzioni, dalle singole case ai grattacieli, nel 99,9% sono realizzati da maestranze maschili. Fortunatamente, in America, in una collezione privata, c'è un quadro del 1650-60 circa, rappresentante una donna. Buffamente questo quadro venne attribuito a un maschio, sebbene sia evidente che c'è una donna rappresentata, ma gli americani, diciamo, hanno una sensibilità leggermente diversa su queste tematiche. Si presume che questo sia probabilmente un ritratto della nostra Plautilla Bricci, che ha in mano un compasso, un foglio di carta dove si evidenzia un progetto ed è vestita in maniera elegante ma sobria, perché lei non era una nobildonna, non aveva il sangue blu, era una semplice donna, e dico semplice tra virgolette, perché comunque era figlia di un uomo ben introdotto negi ambienti culturali romani del Seicento, ma di certo non aveva titoli nobiliari e rendite che la potessero mantenere e dedicarsi quindi all'architettura come fosse un hobby, una passione, un divertissement. Plautilla non era questo, era una donna, una protofemminista possiamo dire, che in quegli anni assieme ad altre donne straordinarie riuscì a rivoluzionare la cultura di quell'epoca. Plautilla era figlia di Giovanni Bricci, detto il Briccio. Costui era un pittore ben introdotto nella cultura seicentesca romana e conoscente di tantissime persone influenti. Fu lui quindi a insegnare i rudimenti della pittura a Plautilla e fu sempre lui a dargli il primo incarico, che è quella di disegnare un'icona, un quadro classico intitolato Madonna col Bimbo, che si può ancora vedere nella chiesa di Santa Maria in Montesanto. Aveva circa 24 anni, anno più, anno meno, quando disegnò questo enorme quadro. Il quadro non è bello in sé, non ha nulla di particolare, è una classica riproduzione del bambino e della Madonna. Ma questo quadro fu importantissimo per lanciare la carriera della nostra eroina. Infatti si narra una leggenda in cui lei, dopo aver disegnato il busto della Madonna e parte del bambin Gesù, presa dalla stanchezza e forse dallo sconforto di realizzare questa sua prima opera richiesta da un committente, e quindi diciamo che era il suo inizio della sua carriera come professionista delle arti, dicevamo presa dallo sconforto, decise di riposarsi, di staccare dall'esecuzione di questo quadro e lasciar passare la notte e riposarsi. E qui avvenne il miracolo, un miracolo che la pose al centro dell'attenzione romana. Lei era una donna molto devota, devotamente autentica, ma era ovviamente anche un artista alle prime armi, ma era destinata a vivere in odore di santità. In effetti, quando lei andò a dormire per riposarsi dallo sforzo della realizzazione di questo quadro, la Madonna in persona terminò il quadro disegnando il suo volto. Ed ecco che questa mirabile operazione di marketing fatta dal clero o da altre persone, non è chiara da dove nasca questa leggenda, ma è chiara la sua funzione marchettara di attirare l'attenzione su una minuscola chiesa di una minuscola opera per invogliare i pellegrini a visitarla e quindi trarne poi un futuro profitto. È chiaro che questo esordio così miracoloso pose la nostra Plautilla all'attenzione di personaggi molto importanti. Infatti riuscì a conoscere l'abate Elpidio Benedetti, servitore prima del cardinale Mazzarino e poi del primo ministro di Luigi XIV in Francia. Quindi una figura chiave nelle relazioni tra il papato e la monarchia francese. Nacque così un sodalizio con Benedetti che fu decisivo per la sua carriera, perché poté cimentarsi nella realizzazione di pale d'altare ed altri apparati decorativi tipici delle chiese di quell'epoca. Elpidio Benedetti, inoltre, era anche in stretto rapporto con alcuni dei più famosi maestri dell'epoca, come Bernini, Pietro da Cortona, Andrea Sacchi, Grimaldi, Romanelli. Insomma, era veramente ammanicato a questa persona e Plautilla era nel posto giusto, al momento giusto, col miracolo giusto. Ed ecco che, grazie a questa prima opera miracolosa, che ovviamente riverbera tra le parole dei popolani e dei nobili romani di quegli anni, perché oltre a essere stata lei il tramite della Madonna per cui ha completato il dipinto, questo dipinto poi ha prodotto ovviamente degli altri miracoli, come la guarigione di una monaca, come la deviazione dei proiettili sparati a un capitano e come la protezione dalla peste che si spargeva a Roma in quegli anni e ha evitato appunto la chiesa e il convento vicino che non ne fosse più colpito dalla terribile pestilenza. Ovviamente questa nomea di donna quasi santa l'ha portata a produrre e entrare nel mondo della professione di pittrice, producendo una quantità innumerevole di dipinti a sfondo religioso che avevano un ricco mercato in quegli anni. E così facendo, riuscendo a mantenersi dell'arte, poté anche studiare e sviluppare altre competenze, come quella della prospettiva, come quella dell'architettura, come quella dei materiali, come quella delle scenografie, come quella delle pale d'altari. Insomma, grazie a queste committenze continue, lei non solo è diventata una pittrice professionista, ma ha avuto la possibilità di frequentare e studiare altre arti applicate, e non ultima, ovviamente, l'architettura. Ed ecco che Plutilla, donna intelligentissima, a un certo punto, in questa prima fase della sua carriera, decide di dichiararsi donna casta, ovvero fa voto di castità. Ora noi potremmo pensare che fare voto di castità sia per noi un atto un po' un sopruso per la donna, impedirgli di avere una vita sentimentale, nonché anche sessuale, è un po' inconcepibile, perché i maschi, suoi colleghi, architetti e pittori, non facevano voto di castità, ma potremmo pensare in maniera errata che la società imponesse alle donne invece di far voto di castità. In realtà, Plutilla, come detto prima, donna intelligentissima, utilizzò questa scappatoia della castità per vivere in piena libertà, ovviamente nella libertà permessa del 1600 e dalla società di quegli anni, ma con il voto di castità lei divenne una donna libera, perché non fu obbligata a sposare un uomo e quindi vivere all'interno della casa o dell'abitazione di questo nobile uomo, oppure l'alternativa era rinchiudersi all'interno di un convento e quindi isolarsi rispetto all'ambiente culturale romano. Con la sua dichiarazione di voler essere, diventare, mantenersi una donna casta, quindi non doveva più necessariamente coltivare una delle due strade riservate a tutte le donne contemporanee a lei. Ed ecco che donna casta uguale donna libera poteva svolgere liberamente la sua attività, senza né doversi sposare, senza né doversi rinchiudere in un convento. È un vero scacco matto alle convenzioni sociali di quegli anni. Quindi ecco che, oltre alla figura molto importante di suo padre, detto il Briccio, subentra un'altra persona, molto affine intellettualmente e culturalmente alla nostra Plutilla, e si chiama Elpidio Benedetti. Elpidio Benedetti è una figura molto complessa di quegli anni e molto completa. Lui interagiva con artisti di primo livello ed era anche il assistente o segretario del primo ministro di Luigi XIV, quindi era una figura chiave nelle relazioni tra il papato e la monarchia francese. Questo sodalizio fu decisivo per la nostra amata architetta e poté cimentarsi così nelle realizzazioni di pale d'altare e apparati decorativi. Elpidio inoltre era anche in stretto rapporto, come abbiamo detto prima, con alcuni dei più famosi maestri dell'epoca, come Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Andrea Sacchi e tanti altri. Grazie a lui Plutilla poté affermarsi come un'architetta, un evento talmente eccezionale da richiedere l'invenzione di un nuovo termine, perché lei era la prima architetta professionista della nostra società occidentale e quindi mancava una parola che la potesse definire. C'erano solo architetti maschi e quindi fu coniato il nuovo termine di architettrice. È un originale sostantivo, fu apposto su un atto notarile relativo ai lavori che fece sul vascello per suggellare il riconoscimento ufficiale della donna in un settore artistico tradizionalmente riservato ai soli uomini. Infatti ad oggi lei rimane l'unico architetto donna dell'Europa preindustriale, della quale abbiamo notizie. Tra il 1662 e il 1663 ebbero dunque inizio i lavori della sua opera più famosa, la Villa Benedetta fuori Porta San Pancrazio, detto il Vascello, purtroppo distrutta nel 1849 durante l'assedio francese di Roma. In quel cantiere di quella villa vi prestarono lavoro anche altri artisti, come il Bernini, Cortona e il Grimaldi, ma era stata la nostra Plautilla a dirigere tutte le maestranze. La sua è stata una rivoluzione silenziosa, resa appunto possibile dall'incontro con un illuminato mecenate pronto ad offrirle una costante protezione. Da qui in poi Plautilla divenne veramente una professionista delle arti. Tra i suoi incarichi più prestigiosi fu la realizzazione, appunto, come detto, della Villa Benedetti, chiamata poi il Vascello, che purtroppo, come abbiamo sentito, venne distrutto. Proprio perché era una donna al comando del cantiere, all'inizio dei lavori non si dimostrò dei più rosei. Il capocantiere, infatti, non intendeva prendere ordini da una donna e minacciò di mollare il lavoro. Ed ecco che quindi intervenne l'abate stesso, che lo obbligò a firmare, alla presenza di un notaio, un atto in cui si impegnò formalmente ad obbedire a Plautilla Bricci. Ed ecco che questa misoginia del capocantiere ha dato origine al primo termine di architetto al femminile. Infatti, in questo atto notarile, la Plautilla viene definita nel contratto come l'architettrice e non architetta. E da qui abbiamo la prima architetta professionista nel mondo occidentale. Infatti, in tale occasione, inoltre, la Bricci non ricoprì solo il ruolo di architettrice, ma anche di pittrice. Si occupò infatti anche delle decorazioni interne dell'edificio, realizzando numerosi affreschi, oltre a un dipinto a olio per la cappella del palazzo, con soggetto l'Assunzione della Vergine. Le volte delle tre gallerie che progettò per il piano nobile del palazzo, ornate da specchi, trofei con pavimenti in maiolica bianca e nera, vennero decorate dagli affreschi di Pietro da Cortona, Grimaldi, Allegrini. Tra il 1671 e il 1680 la nostra Plautilla si occupò interamente della progettazione della Cappella di San Luigi presso la chiesa di San Luigi dei Francesi, sempre per l'abate Benedetti. Cappella nota e stravisitata da tutti i turisti per la presenza dei quadri del Caravaggio e che ignorano la storia che si sta nella cappella accanto. Successivamente alla realizzazione di questa cappella, alla nostra architettrice vennero commissionati altri lavori, come stendardi in cui si rappresentava il martirio di San Giovanni, oppure altri quadri con la Madonna del Rosario. Insomma, era una professionista affermata, fino a quando morì nel 1690 l'abate Benedetti, che per suo testamento gli lasciò una casa a Trastevere. Però la sua pupilla poté godere solo per poco tempo. Infatti, quando anche suo fratello Basilio morì, deciderà di trasferirsi nel monastero di Santa Margherita in Trastevere, dove resterà fino alla fine dei suoi giorni, praticamente in pensione. Quanto dovremmo aspettare per trovare una seconda donna architetta in Italia? Ve lo dico subito. È talmente raro trovare degli architetti nella storiografia occidentale che dovremmo aspettare fino al 1925, quando la mitica Elena Luzzatto, che ha un primato che nessun'altra architetta italiana potrà mai togliere, è stata la prima donna a laurearsi in architettura in Italia. Lei è nata, invece che a Roma come Plautilla, ad Ancona nel 1900 e, nutrita da una grande passione insolita per le donne di quell'epoca, iniziò a studiare architettura e si laureò con una tesi su un progetto sul lago di Como. Era figlia d'arte perché già sua madre praticava la professione, ma non aveva un titolo ufficiale, e si sarebbe poi laureata 2 anni dopo la laurea di sua figlia. Bene, Elena Luzzatto ha lavorato molto per il comune di Roma, ma da dipendente gli stava stretto la sua professione e quindi si licenziò e, come Plutilla, iniziò a lavorare a realizzare edifici razionalisti in piena epoca fascista, sapendo benissimo che l'opinione degli uomini verso le donne in quegli anni era che l'architettura non era fatta per le donne. Da Elena Luzzatto in poi, le donne iniziarono a studiare architettura, a laurearsi e a progettare grandi edifici fino ai giorni nostri, come Gaia Eulenti, Zaha Hadid, Kazuyo Sejima e Julia Morgan. Insomma, dopo di queste donne pioniere nell'architettura, avremo un sacco di edifici destinati a diventare immortali come la loro fama.